Allora, vedete che in realtà sto sfogliando la Bibbia, stiamo passando un pochettino quasi che fosse una storia, no? Attraverso alcune categorie antropologiche e teologiche, la chiamata alla promessa, liberazione e alleanza, la fedeltà, no? Quarto, la tenerezza. Ma da noi è compromessa la parola, la misericordia, la carnalità, la visceralità dell'amore di Dio per l'uomo, che è tenero, è umano, appunto, no? Esed, appunto, questo grande termine. Questo problema della fedeltà e dell'infedeltà, evidentemente, non è che lo sistemi con delle pratiche, con dei testi, provoca, deve provocare, è bene che provochi dentro tutta una profonda riflessione su Dio. E questo è il periodo di l'inizio di una profonda riflessione teologica che si ispira alla meditazione dell'alleanza. Cioè, di cosa voglia dire che questo Dio si unisce così all'uomo, hai capito? Come mai Dio mi ha scelto, appunto? Chi è questo Dio per allearsi a questo piccolo popolo da niente, inaffidabile, che passa il suo tempo a dimenticarsi di Dio, a distogliersi dall'alleanza con Lui? Perché Dio non ha scelto un grande popolo potente che avrebbe diffuso la fede, no? E poi, come reagisce Dio che noi continuiamo a fare vigliacchi così, no? Quando noi siamo così infedeli alla sua alleanza, come reagisce Dio? Quelli che tenteranno di dare risposta a queste domande, appunto, e qui comincia poi l'era dei profeti scrittori, no? A differenza di Samuele, Natano e Elia, che abbiamo visto confrontarsi con i re, questi nuovi profeti lasciano degli scritti, si chiamano Amos, Osea, Isaia, il primo Isaia evidentemente, Geremia, Ezechiele, no? Sono coloro che tentano di dare risposte a queste domande. Vi cito solo un piccolo tema di uno di questi. Ripeto, vi ho promesso una seconda ripresa di questi temi in maniera un po' più sistematica, vedrete, si capisce meglio poi come è nato effettivamente tutto questo movimento. E vi cito l'esperienza di Osea, che conosciamo bene, no? Osea, che è uno dei primi profeti di questa nuova generazione, riflette a fondo sulla questione della fedeltà e l'infedeltà, no? A partire dalla sua vita. La sua donna lo ha lasciato per andare con altri uomini. Deve ripudiarla, come ha voglia di fare, o cercare di sedurla di nuovo ancora una volta. A partire da questa esperienza, appunto, Osea apre una rivelazione di Dio, si rende in condizione di capire Dio, ditelo come volete, insomma, Dio riesce a farsi capire da questo qui, capito? Dice, io farei così, io sono così, dice Dio, no? Cioè Dio fa irruzione nella vita di Osea e nella sua vita matrimoniale, che diventa un'immagine, una figura della relazione di Dio con il suo popolo infedele. E allora le poesie bellissime, i poemi di Osea, che intrecciano il fallimento della propria vita amorosa con le relazioni difficili e dolorose di Dio con il suo popolo. Tra l'altro, se li leggete, non si capisce mai bene se è Osea che parla o se è Dio, no? Accusate vostra madre, accusatela perché essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni, i segni del suo adulterio, dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda, la renderò come quando nacque e la ridurrò un deserto come la terra arida e la farò morire di sete. Osea 2. Ma Dio gli dice: ritorna dalla tua donna che adultera e fa l'amore con altri uomini. Come Yahweh ama gli israeliti, anche se essi amano altri dei ed offrono loro dei regali. E allora Osea continua: l'attirerò di nuovo a me, la condurrò nel deserto, le parlerò nel cuore, parlerò il suo cuore, le renderò le sue vigne, trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi di Baal, che non saranno più ricordati. Ti farò mia sposa per sempre, mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Cioè, la vita intima e amorosa del profeta diviene il luogo dove Dio si rivela ricco di misericordia. Beh, questo, vedete, è un passo enorme nella conoscenza di Dio, no? L'esperienza, la riflessione sulla sua esistenza sfortunata permette al profeta di scoprire la forza dell'amore di Dio. E più lontano Osea scrive, al capitolo 11, scrive delle righe incredibili sui sentimenti del cuore di Dio. Oggi nella messa si leggeva come Gesù legge nel cuore di Dio. Se voi aveste 100 pecore e ne perdete una, non lascereste le 99 nel deserto per andare a cercare? Ma no, dai, via scemo! No. Cioè, ma chi di noi lascia le 99 per andare, mette a rischio 99 per andare a cercarne una? E invece Gesù dice, per forza, voi pensate così, ma Dio è diverso. Dio lascia le 99 per andare a cercare la pecora perduta, il cuore di Dio è così. E quando l'ha trovata, fa festa, fa più festa per quella lì ritrovata, che i 99 che erano là a brucare l'erba, quiete, obbedienti, con la corona in giro al collo. Cioè, quando Gesù prende queste posizioni, parla di Dio, hai capito? Come fa Osea? Beh, non come fa Osea, perché Dio è l'unico che conosce Dio in quella maniera per cui noi diciamo Lui ci ha rivelato Dio. Però vedete come c'è, come Dio sta cercando di entrare a farsi capire dagli uomini, no? Allora, dicevo, c'è questo testo, finisco. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, dato singolare e plurale, no? Più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli, bruciavano incensi. Ad Efraim, questo è il testo più alto sull'educazione, no? Dio educa il suo popolo. Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Ma il mio popolo è duro a convertirsi. Il testo dice, è malato della sua infedeltà. Non ha fede, capito? Non ha fede, questo popolo non ha fede, non si fida di Dio. Ma come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te. E non verrò nella mia ira. Beh, capite, ma andiamo avanti la prossima volta e chiudiamo questo percorso del Vecchio Testamento. Capite come questo segna il passaggio a una religione molto più interiore, no? Vedete come avvengono questi passaggi della scoperta di Dio, appunto. o nel farsi capire di Dio all'uomo. Va bene, ci fermiamo. Andiamo a casa presto, così avete possibilità di aprire la Bibbia, guardare l'indice e fare una... ma anche questi esercizi servono, eh? Cioè, quando tu hai lì di fronte l'indice e non ti dice più niente perché è tutto in elenco, invece quando ti l'indice sta qui inserita tra l'insieme come una storia, con i due, tre passaggi, c'è già un altro rapporto col libro, eh? O no? È come quando uno studia da anni certi argomenti, quando becca un libro è sufficiente che guardi l'indice, due o tre pagine, ce l'ha in mano presso poco. No? No, bisogna fare la familiarità con la... Ce l'ha in mano nel senso che gli dici, dopo che il Maucoro andò a lese il mastro, gli hai aperto il tempo, ho capito Vincenzo, chi sei, capito dove ti metti, se mi serve vengo, no? E invece nella Bibbia abbiamo ancora, secondo me, un atteggiamento un po' di smarrimento proprio nei confronti del libro, penso. Se bisogna addomesticarlo. Allora, 5 minuti, dai, non di più. Massimo, raccogliamo qualche... anche se non si riprende, se non si risponde subito... magari il cult. Va bene, mi sa che stasera siamo dolcemente immersi nella meditazione. No, la roba è, secondo me è dolcissima, no? L'idea che sederei a parlare col Signore anche, no? E mi bisogna già fare 3 mesi. Di apparizioni, nel vedere tuo figlio, no. Sì.
Solo un pensiero, guardando le cose in questo modo, appare così, non so come definire, strano, assurdo, la separazione che si è creata fra le varie aree cristiane. Appare ancora più strano di quanto comunque già apparisse. Però ecco, effettivamente il discorso dell'ecumenismo dopo il concilio, che evidentemente ha aperto a questa visione, appare ancora più strano, più spiacevole, certo, non so come dire.
Anche se, per esempio, su alcuni aspetti questa riscoperta della Bibbia dentro la Chiesa ci ha unito già in tutto il Novecento molto ai protestanti. La stessa riforma della teologia cattolica e del Concilio è molto debitrice alla teologia protestante. Non so, il Novecento è impensabile senza Barth, per esempio. Parroco, sapete che era un parroco, guarda, aveva fatto il professore. Anche se, dunque, l'anno scorso avevamo letto insieme alcuni brani dell'ermeneutica rabbinica, Wagnin, se ricordate, no? E per esempio su questo aspetto lui, la cultura giudaica è interessante, perché questo aspetto della differenza nell'interpretazione, per alcuni versi, è ambiguo il discorso, perché la volontà di chiudere in un'unica interpretazione e di dire questa è l'ortodossia ha i suoi pericoli, capito? Nel momento in cui nasce, non quello che dicevi te appunto, di questa concezione della parola di Dio. Nel momento in cui pone a interpretare la parola di Dio, si dice il suo senso è questo, no? E Wagnin insisteva a dire Cioè, la Bibbia invece chiede continuamente di essere interrogata, interpretata, rilanciata in maniera diversa. Dio vuole che discutiamo, hai capito? No, per dirti i due. Per cui certamente la divisione tra i cristiani è per molti versi dolorosa, brutta, perché sappiamo poi che ha delle ragioni molto umane, molto di gelosia, anche molto di chiusura. Però è anche vero che la riduzione all'unico che c'è, per esempio, anche nella Chiesa attuale, perché c'è pochissimo dibattito sostanzialmente proprio su queste questioni della parola di Dio. Guardate il silenzio del laicato sulle questioni del cristianesimo nella storia, sostanziale silenzio. Appunto, io non so se Dio è più contento quando i suoi figli discutono, magari litigano, si dividono anche un po', si distanziano, o quando in qualche maniera vengono ridotti a... Però questo è un altro livello, io continuo, mi integro. Nell'educazione umana, è come nella morale, no? Cioè, noi siamo giustamente da papà preoccupati che i ragazzi sgarrino, faccio l'esempio dei ragazzi, no? E allora ci preoccupiamo di dire la morale sono certe regole, ma dimentichiamo che la morale è anzitutto la libertà. Cioè, la vera immoralità è uno che non prende posizione, che dorme, che non si sveglia. Il primo dovere morale è di suscitare la coscienza. Dopo, siccome a noi questo fa paura, perché dice, poi ognuno fa quel che vuole, cioè ci vogliono le regole, e le regole fanno parte, certo, della morale. Ma è un po' così anche qui, no? Basta. Il Signore mi faccia vincere stasera, abbisco la chiamata, e a voi concedo una notte serena, un riposo tranquillo. Amen. Per dire delle superstizioni, tappabuchi. Il mio toso a carte.